Da trapanisi.it, il portale dell'informazione positiva, Nicola Conforti che vi parla.
Per gli speciali di trapanisi.it, questa è l'intervista che ho realizzato intorno alle 10.30 di martedì 16 febbraio 2021. Buon ascolto.
Sono al telefono con il dottor Orazio Mistret, medico di medicina generale, ma soprattutto referente locale per la zona di Trapani dell'Istituto Superiore di Sanità, rete Influnet, una rete di sorveglianza che tiene appunto sotto controllo i dati relativi alla diffusione dell'influenza stagionale. Allora, buongiorno dottor Mistret, buongiorno Orazio.
Buongiorno direttore, buongiorno Nicola. Buongiorno ai tuoi ascoltatori, ovviamente.
Certo. Noi stiamo qui non per chiacchierarci addosso, ma pure e soprattutto per informare chi ci ascolta. Un dato importante che ogni lunedì il dottor Mistret trasmette appunto all'Istituto Superiore della Sanità e che riguarda la diffusione dell'influenza. Che è successo questa settimana, dottor Mistret, Orazio?
E allora, caro Nicola, quest'anno, giusto per parlare anche di un attimo di un altro virus, ma sicuramente torneremo poi immediatamente all'indiscusso protagonista che purtroppo è il SARS-CoV-2, il coronavirus. Diciamo che il virus dell'influenza quest'anno ha avuto vita difficile, Nicola, estremamente difficile. Noi, non soltanto io, ma tutti i medici della rete nazionale, perché una rete nazionale è questa Influnet voluta proprio dall'Istituto Superiore di Sanità per la sorveglianza del territorio relativamente alla quotidiana diffusione annuale del virus dell'influenza, quest'anno proprio il virus dell'influenza ha avuto vita difficile. Se fosse stato un uomo, possibilmente avrebbe dovuto citare per danni il coronavirus, perché chiaramente, fammi passare infatti la battuta, praticamente insomma tutti quei meccanismi che stiamo adottando per prevenire la diffusione della pandemia da coronavirus, quindi il distanziamento sociale, la mascherina, evitare il contatto personale, hanno dimostrato che funzionano non solo contro il coronavirus, ma funzionano anche contro altri virus, e nello specifico contro il virus stagionale dell'influenza, che è un virus HN come tutti gli anni, dove le proteine di superficie H ed N, non la spike che è quella del coronavirus, mutano annualmente, e quindi sto virus è nuovo, ogni anno ha un vestito nuovo e può diffondere. Quest'anno invece
questo dato
difficile.
Lo dobbiamo sommare alla efficiente campagna di vaccinazione anti-influenzale che è stata attuata.
Assolutamente, molto bene, hai colto nel segno, e questo dimostra anche che i vaccini funzionano, perché proprio quest'anno è stata portata in essere, grazie alle strutture sanitarie locali, grazie al sistema sanitario nazionale e anche alla maggiore sensibilizzazione della popolazione tutta, vista l'emergenza pandemica, vista la sollecitazione da parte dei media, c'è stata proprio un'affluenza massiva negli ambulatori dei medici di famiglia, dei medici di medicina generale, da parte dei soggetti che volevano aver somministrato, essere sottoposti quindi alla vaccinazione contro il virus dell'influenza.
E allora,
c'è stata anche una pubblicità con dei cartelloni enormi, se qualcuno lo ricorda, sulla Litoranea c'erano proprio questi cartelloni per vaccinarsi contro l'influenza. Quindi diffusione della vaccinazione.
Orazio Mistret, dottor Mistret, abbiamo praticamente constatato che è una cosa che funziona, questa campagna di vaccinazione e questi accorgimenti anticontagio. Mi chiedo come mai queste cose che stanno funzionando, come per esempio la vaccinazione presso gli ambulatori dei medici condotti, insomma i medici di famiglia, ancora non riesca a essere individuata come una delle maggiori strategie e più efficaci strategie anche per la vaccinazione da coronavirus. Iniziamo anche a parlare adesso, assodato che l'influenza ormai, diciamo, la possiamo in qualche maniera mettere da parte. Parliamo appunto di questa emergenza. Adesso sono entrate in ballo anche le cosiddette varianti, ma non riesce ancora a decollare efficacemente il sistema di vaccinazione anti-Covid. È così?
Assolutamente sì, Nicola, e te lo confermo. C'è appunto, come dire, una fase di dialogo attraverso che tra i medici di medicina generale e chiaramente quelli che sono deputati alla gestione dell'emergenza a livello nazionale. C'è una fase di dialogo per cercare appunto di portare anche la vaccinazione negli ambulatori, che non solo, come dire, sono tanti numericamente, ma sono capillarmente diffusi in tutto il territorio, anche nelle, come dire, nelle periferie, più periferie del territorio nazionale, anche nelle frazioni, nei borghi, dappertutto comunque c'è un medico di famiglia, un medico di medicina generale. Purtroppo però è difficile, come dire, la gestione di questi vaccini in atto. Ricordiamoci che abbiamo adesso un'infinità di vaccini, però i primi ad arrivare sono stati questi a RNA, quelli della Pfizer-BioNTech, il Comirnaty, e quelli della Moderna, l'mRNA 1273, che praticamente hanno dei sistemi di conservazione che sono molto impegnativi. Sappiamo tutti che vengono conservati a delle temperature bassissime, devono essere preparati e somministrati in breve tempo. Ecco, questo negli ambulatori di medicina generale non è possibile, bisognerebbe fornire ogni ambulatorio di come dire, di particolari,
cioè, frigoriferi vere e proprie.
Sì, di veri e propri particolari frigoriferi. È pur vero però che si spera che con altri vaccini, così come anche questo AstraZeneca, insomma, che sta cominciando ad arrivare e che proprio in questi giorni comincia a essere somministrato ai docenti under 55, però ricordiamoci, perché sembrerebbe che questo vaccino abbia come dire, una capacità immunogena inferiore, cioè è capace, cerco di esprimere in maniera semplice, di generare una risposta immunitaria attiva in una percentuale inferiore di casi rispetto al Pfizer o al Moderna. Allora che cosa serve? Serve un sistema immunitario più giovane, più sveglio, più pronto nella risposta, che chiaramente si trova nelle persone più giovani. Purtroppo, come la pelle, come i muscoli, come le ossa, come tutto invecchia, anche il sistema immunitario dentro il nostro corpo invecchia. E allora, caro Nicola, si sta iniziando a somministrare l'AstraZeneca, che si può conservare in maniera più facile rispetto al Pfizer e alla Moderna, soltanto agli under 55 nella scuola dei docenti, quindi personale ATA e forze dell'ordine. Si sta un po' ridisegnando quello che era il primo calendario vaccinale che un po' c'era stato, come dire, distribuito.
Ecco, dottor Mistretta, io voglio a questo punto parlare con un uomo informato dei fatti di questa situazione che in qualche maniera sta preoccupando, inizia a preoccupare anche gli italiani, al punto tale che ha messo in uno contro l'altro il comitato tecnico scientifico e i nuovi governatori, i ministri, gli impianti sciistici chiusi e quant'altro, perché c'è la paura delle varianti. E allora, queste varianti, c'è davvero da preoccuparsi? Lo diciamo e ne discutiamo noi oggi, mentre qui a Trapani, la nostra latitudine, splende il sole, anche se la temperatura si è leggermente abbassata, però di che cosa dobbiamo preoccuparci?
Beh, vedi, direttore, vedi, caro Nicola, cercherò di essere, come dire, quanto più chiaro possibile, in modo che tutti i nostri ascoltatori, consentimi di usare il plurale, i nostri ascoltatori possano comprendere, perché lo scopo di queste nostre chiacchierate è stato proprio quello di portare un'informazione, speriamo quanta più chiara possibile, a quante più persone possibili. Allora, le varianti certo ci devono preoccupare, ma in che termini ci devono preoccupare? Allora, sembrerebbe che in ogni caso i vaccini in atto disponibili e quelli che si stanno comunque proponendo e che stanno arrivando anche in Europa, ricordiamo che l'Ungheria in maniera autonoma già ha iniziato la somministrazione dello Sputnik, per esempio, come dire, realizzando dei patti con la Russia, ma anche con il Sinopharm, il Sinovac della Cina, insomma, sembrerebbe che per quello che ho letto che stanno per essere somministrati in Ungheria e sono all'attenzione dell'ente europeo, dell'EMA. Ecco, però dico, sembrerebbe che tutti questi vaccini comunque riescano a essere attivi anche contro le varianti, quella inglese che meglio conosciamo e che per prima abbiamo conosciuta, ma anche quella brasiliana che sembrerebbe aver avuto, diciamo, la sua culla di nascita a Manaus in Brasile. Ecco, anche la sudafricana, insomma, sembrerebbe che li coprirebbero tutte. Ma perché sono più pericolose? Sono più pericolose intanto perché hanno una contagiosità, quindi un indice di diffusibilità di gran lunga più alto rispetto a quello che eravamo abituati a conoscere con il primo SARS-CoV-2, quello, diciamo, non modificato. E sta proprio nella strategia del virus quello di camuffarsi, di cambiare, di travestirsi. Siamo proprio in prossimità nel carnevale, quindi voglio dire, anche lui ha pensato proprio in questi giorni di mettersi un costume che possa fare in modo che il nostro sistema immunitario non lo riconosca più. Ed è proprio nella logica della sopravvivenza e della diffusione del virus. Questo gli consente di essere contagioso, sicuramente, abbiamo detto, molto di più, e questo significa, in estrema sintesi, che mentre per il primo SARS-CoV-2, per bloccarne la circolazione interumana, per esempio, poteva essere sufficiente raggiungere quella famosa immunità di gregge di cui si parlava all'inizio, sì, con vaccinando, diciamo, non so, un 60-70% di persone, il virus avrebbe avuto già veramente grandi difficoltà a diffondere. Se parliamo di un virus che è molto più contagioso, che si avvicina alla contagiosità, per esempio, del virus del morbillo, noi, grazie agli studi sul morbillo, sappiamo che per il morbillo, per raggiungere una immunità di gregge, e quindi possiamo traslare questo concetto sulle varianti, per raggiungere un'immunità di gregge dobbiamo raggiungere addirittura o rasentare il 90% di persone vaccinate. Significherebbe che 9 su 10 cittadini dovrebbero aver avuto il vaccino. E questo, quindi, spero di essere stato chiaro, la grande differenza tra i due virus.
Faccio una domanda da ignorante vero e proprio. Si parla di variante inglese, brasiliana, sudafricana, e si dà il caso che sono proprio queste le zone in cui non si è provveduto immediatamente a campagne di vaccinazione, ma si è invocata per prima la cosiddetta immunità di gregge. Che cosa significa questo? Che in queste zone il virus si è sviluppato in maniera diversa che non nel resto del mondo?
Nicola, è la strategia vincente di questo virus e di tutti i virus in generale, cioè avere la possibilità di passare da un organismo a un altro, ma non soltanto per l'uomo, ma per tutti gli animali. Fare questo passaggio consente al virus, potremmo dire, grazie a una sua imperfezione, di dargli un grande vantaggio. Qual è l'imperfezione? Non riesce a farsi uguale. Cambia
una mutazione vera e propria
Esattamente. Immaginiamoci un muro che si ripropone, che si ricostruisce, ma non si ricostruisce questo muro in maniera assolutamente uguale, un mattone è diverso. Bene, questo mattone diverso conferisce al virus un grandissimo vantaggio evolutivo e di diffusione. Quindi questo cosa significa? Vedi, tradotto in maniera semplice, ci porta a quello che possiamo definire, come dire, un vero e proprio dogma, un comandamento, una mission che dovremmo tutti insieme svolgere, grazie, ripeto, al nostro sistema sanitario nazionale che c'è ed è efficace. Cioè, noi dovremmo vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile. Queste parole sono la chiave di volta. Maggior numero di persone nel minor tempo possibile, per non dare tempo al virus. Cioè, il virus non deve avere tempo, non deve avere tempo di diffondersi, di passare da un uomo all'altro e quindi di sbagliare nel replicarsi e di crearsi un vestito nuovo.
E allora, adesso parliamo dello status che stiamo vivendo qua in Sicilia. Siamo passati dalla zona arancione, eravamo soltanto in due regioni rimaste in Italia, adesso quelle che erano gialle sono diventate arancioni o rosse proprio per queste varianti. Trapani e la Sicilia è ritornata gialla. Dobbiamo modificare il nostro modus operandi? Certo, non è che siano tanti i siciliani che vadano a sciare o meno, però voglio dire, questo non è certo da considerare un libera tutti, perché ricordiamoci, siamo sempre in inverno, siamo al 16 di febbraio e le occasioni per distrarsi in qualche maniera da quelle che sono le normative anticontagio sono sempre in agguato, o no?
Assolutamente sì, Nicola, dobbiamo stare ancora molto, ma molto attenti. E devo dirti che qui i giovani possono veramente contribuire tanto per farci uscire da questa realtà terribile, che peraltro sta creando anche questo, te lo dico così un po' come appendice, ci sarebbe da fare tutto un incontro, un'altra chiacchierata su questo argomento che sto per introdurre velocemente e poi subito ne usciamo, sta creando non pochi danni psicologici. Io come medico di medicina generale, come medico di famiglia anche, devo dirti che ho tanti pazienti che cominciano ad avere disturbi di una certa importanza, disturbi di relazione, disturbi nel sonno, disturbi che praticamente si somatizzano, come dire, vanno a realizzare delle disfunzioni del nostro organismo che sono legate al particolare momento che stiamo vivendo, che è terribile. Insomma, siamo chiusi a casa, non possiamo anche prendere un aereo, ma addirittura pensa, Nicola, cioè, come è cambiata quella strategia di cui noi sempre come medici abbiamo parlato, di fare anche dei controlli a tutela della nostra salute, quindi seguire per esempio gli screening che vengono offerti dal sistema sanitario nazionale e regionale. Cioè, tante cose sono proprio saltate e avranno delle ripercussioni in un immediato futuro un po' nella salute di tutti. Tornando alla domanda che mi avevi fatto, però, dico, dobbiamo stare molto attenti e devono stare attenti i giovani. Sai, io mi arrabbio ogni tanto quando vedo dei ragazzi, e purtroppo ancora oggi li vedo, che girano sul motorino in due senza mascherina, perché fino a quando sei da solo va bene, ok, sei sul motorino, il casco, non porti la mascherina, ma quando si è in due, uno dietro l'altro, al di là del fatto che alcuni motorini non sono neanche omologati per andare in due, ma cavolo, ma mettetevi un attimo la mascherina, perché state respirando quasi uno sulla bocca dell'altro. Io, sono delle piccole cose, ma dobbiamo continuare a stare attenti anche al bar. Per carità, è giusto, andiamo al bar, io tra i primi sono un frequentatore di bar, ma cerchiamo di stare un attimo più lontani, se vediamo che davanti al bancone già ci sono tante persone che stanno consumando, aspettiamo un metro più indietro il nostro turno, quando loro avranno consumato prenderemo anche noi il nostro caffè, che da adesso fortunatamente, come dicevi tu, essendo tornati finalmente essendo usciti dalla zona arancione, insomma, possiamo finalmente di nuovo apprezzarlo in tazzina, voglio dire, che è una cosa bella poter prendere il caffè in una tazzina e non in un bicchiere di plastica fuori, a distanza di 100 metri dal bar, così come una delle ultime ordinanze del nostro sindaco, peraltro. Dico, stiamo attenti, ma forse riusciremo a uscircene. In questo penso, e questa è una mia convinzione personale, che è molto importante anche il controllo del territorio, che dovrebbe essere fatto chiaramente dalle forze preposte, non a fini, come dire, persecutori o punitivi, ma semplicemente a fini educativi. Se ci si accorge che ci sono appunto queste norme importantissime sulla prevenzione che non vengono seguite, bene, il vigile urbano che è in servizio, il carabiniere, il poliziotto, con garbo si avvicina cercando di far capire a queste persone che invece devono un attimino cambiare ancora per qualche mese il loro comportamento.
E allora,
possibilmente viene difficile farlo a un cittadino normale, perché se il cittadino normale si permette di dire a un ragazzo mettiti la mascherina, rischia sicuramente molto di prendersi una brutta risposta, ma un soggetto in divisa no, un soggetto in divisa può darlo dalla sua veste, se vogliamo, un po' di rappresentante dello Stato, della forza pubblica, può sicuramente avere questa azione educativa, penso.
E allora, Orazio Mistret, io posso dire, perché reciprocamente tu hai conosciuto i miei genitori, io ho conosciuto i tuoi genitori, voglio un po', diciamo così, visto che la radio l'ascoltano in famiglia, l'ascoltano le mamme, l'ascoltano i papà che vanno al lavoro, alla radio, in macchina, eccetera. Stringere un pochettino anche questo campo, basandolo sulla cosiddetta educazione familiare. Un senso di responsabilità in più, secondo me, dovrebbero averlo anche e soprattutto in questo momento i genitori, così come lo sono stati i nostri genitori nei nostri confronti, e oggi i loro figli, la loro progenie, può godere di uno status sociale anche abbastanza interessante e soddisfacente. Grazie anche a questa educazione. E allora che cosa voglio dire? Che se in famiglia il genitore ritorna a fare il genitore con i propri figli, non dico stringendo la cinghia, ma impartendo quell'educazione che oggi si deve basare anche e soprattutto su nuove norme, su cose che per la prima volta il genitore di oggi è a conoscenza e deve in qualche maniera gestire con i propri figli. Una di queste è appunto l'educazione sociale. Come si devono comportare i nostri figli fuori, quando sono fuori dalla scuola, quando non sono davanti al computer, quando sono per la strada con i loro simili. E allora alla base anche di questa educazione queste norme da osservare proprio per evitare il contagio. Non è perché mio figlio è più esperto di tuo figlio e deve comportarsi in una determinata maniera, ma se anche in famiglia, così come succede nelle scuole, ci sono delle norme da seguire o da impartire, che lo facciano anche i genitori. Io questo è il mio consiglio che do alle mamme e ai papà. Non è una privazione di libertà nei confronti dei loro figli, ma è una un'educazione in più che alla fine servirà proprio per loro e per cercare di impartire, o meglio, di interpretare meglio questo presente in vista di un futuro che gli spetta, o no?
Assolutamente d'accordo, Nicola, con queste considerazioni con me tu apri una porta già aperta, personalmente sono convinto di quanto possa essere importante non solo la formazione dei nostri figli basata sull'acquisizione di conoscenze, di competenze didattiche, ma principalmente di conoscenze, di competenze e di corretti modus operandi in ambito sociale, e in questo non può essere, questo ruolo non può essere demandato soltanto alla scuola dell'obbligo o anche alla scuola secondaria di secondo grado.
O al vigile urbano di turno, visto che ne abbiamo parlato, perché questo dovrebbe essere l'ultima ratio, diciamo, il fatto di essere fermati dal vigile o dal certo. poliziotto, penso.
Certo, no, dico questo appunto a questo ruolo, da questo ruolo non può sicuramente essere esautorata, non può essere coinvolta anzi deve essere coinvolta in primo piano proprio la famiglia. La famiglia è il primo luogo dove si impartisce un'educazione comportamentale, familiare e sociale, quindi il ruolo dei genitori purtroppo o fortunatamente è fondamentale, purtroppo per quelle famiglie dove il ruolo genitoriale purtroppo non viene svolto in maniera puntuale e corretta, lì dovrà sopperire nel miglior modo possibile la scuola e l'istituzione scolastica. Sono questi due gli ambiti in cui si formano i cittadini del domani, Nicola, inevitabile. Certo. Lo studio dell'educazione civica nella scuola dovrebbe essere anche ripreso e dovrebbe essere un momento importante.
E voglio concludere questa chiacchierata con il dottor Orazio Mistretta. Intanto sono andato, mentre parlavamo, a vedere nel mio archivio che la nostra prima chiacchierata, caro Orazio, risale al 3 di febbraio dell'anno scorso, quindi è da un anno che parliamo di coronavirus sembra che ancora ce n'è da parlare. E allora l'ultimo spunto di conversazione te lo offro chiedendoti del vaccino italiano. Ne avremo uno, secondo te?
Assolutamente sì. Ecco, consentimi anche con il tono della voce di esprimere un pizzico di soddisfazione campanilistica che penso debba un po' coinvolgere tutti noi. Vero è che c'è stata una grande contribuzione di quelle che sono le conoscenze, le competenze scientifiche italiane nella messa a punto del vaccino AstraZeneca, no? E questo lo sappiamo, ma ce n'è un altro che
ricordiamo proprio che lo Spallanzani isolò per primo in assoluto in tutto il mondo il vaccino, il SARS-CoV-2, questo
il virus, sì, assolutamente. Sì, il sequenziamento del virus fu fatto da una dottoressa, in questo momento mi sfugge il cognome, proprio all'ospedale Lazzaro Spallanzani, e a distanza di un anno, insomma, sempre anche grazie ai lavori che si stanno svolgendo in quel centro con l'industria italiana, industria, come dire, che svolge il suo ruolo nell'ambito delle biotecnologie, che è la Reitera. E ormai sembrerebbe che manchi veramente pochissimo tempo, potremmo averlo, credo, prima dell'estate, per un vaccino tutto italiano, che è appunto il Reitera GradCov2, che sarà un vaccino anche questo che sfrutta un vettore virale, quindi non come il Pfizer, BioNTech e il Moderna, che sono dei vaccini a mRNA, ma questo sfrutta un vettore virale, un adenovirus di gorilla, proprio per essere più precisi, che trasporta un codice genetico della proteina spike, sempre del virus, e che sembrerebbe avere un percentuale di immunogenicità che addirittura superi il 90% e vada quasi fino al 94%. Ma come diceva il cantautore, ne scopriremo di più solo vivendo, ma è una grande e bella realtà tutta italiana, che ancora mi fa ripetere ancora una volta che la mossa vincente sarà quella del vaccinare il maggior numero di persone nel più breve tempo possibile.
E allora il nostro impegno, visto che lo scopriremo solo vivendo, è quello di cercare di restare vivi tutti quanti, e impegniamoci in questo, non solo pensando a noi stessi, ma pensando anche alla persona che ci sta vicino, anche quando Bravo. Usciamo di casa e passeggiamo per la strada, godendoci questa nostra libertà personale, anche con la mascherina, siamo uomini liberi, ricordiamocelo sempre. Grazie dottor Orazio Mistretta per questa ennesima chiacchierata, alla prossima.
Grazie a te Nicola, alla tua emittente, grazie agli ascoltatori che ci hanno ascoltato, sperando sempre di aver fatto insieme un servizio utile per la nostra società e per la nostra città in modo particolare.
Trapanisi.it, il portale dell'informazione positiva. I fatti, gli eventi, il territorio dal punto di vista della gente.